Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, oggi il ministro esteri bielorusso a Teheran. Capo di Jihad Islamico, Iran sostenitore della resistenza palestinese. Attaccati i cortili di Al-Aqsa dai coloni sionisti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 26 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda le sanzioni alla Russia. Dopodiché, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi. Vi invito ad ascoltare un'altra puntata del programma Conoscere Islam, una rubrica proprio dedicata alla presentazione della fede islamica. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Oggi, mercoledì, il ministro degli affari esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ospiterà a Teheran il suo omologo bielorusso. Secondo l'agenzia iraniana Farsi News, Hossein Amir Abdollahian riceverà Vladimir Makhin nella capitale iraniana. I ministri degli esteri dei due paesi si erano già incontrati a margine della 77esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ed avevano discusso di questioni regionali e bilaterali. La Repubblica Islamica dell'Iran è alleata e sostenitore della resistenza palestinese, lo ha detto il capo del Jihad Islamico, Ziad al-Nakhala, segretario generale del Movimento di Resistenza Jihad Islamico palestinese. Lunedì ha rilasciato un'intervista al Jazeera. Al-Nakhala ha lodato il sostegno incrollabile dell'Iran ai gruppi e movimenti della resistenza nei territori palestinesi occupati, affermando: la Repubblica Islamica è un alleato del movimento Jihad e del popolo palestinese e le sue posizioni politiche sono ostili al regime sionista e sostengono la resistenza. L'Iran si oppone alla politica americana e a Israele e sostiene la resistenza, ha aggiunto Nakhala, ricordando che mentre i regimi arabi sono alleati con l'entità sionista e con l'Occidente e non sostengono la resistenza, l'Iran sostiene il movimento del Jihad Islamico e tutti i gruppi della resistenza palestinese. E martedì i coloni hanno preso d'assalto i cortili della moschea di Al-Aqsa sotto la stretta protezione della polizia di occupazione israeliana. Fonti locali hanno riferito che decine di coloni hanno invaso Al-Aqsa dalla porta al-Mugharabi in gruppi successivi e hanno effettuato visite provocatorie nei suoi cortili. La polizia di occupazione ha continuato a imporre restrizioni all'ingresso di fedeli palestinesi provenienti da Gerusalemme e dai territori interni occupati e a trattenere le loro identità ai cancelli esterni. Ogni giorno, tranne il venerdì e il sabato, Al-Aqsa è soggetta a una serie di incursioni dei coloni nel periodo mattutino e serale, nel tentativo di imporre un piano coloniale per dividerla nel tempo e nello spazio.
Il coordinatore sionista Times of Israel ha riferito la notizia dell'incontro del direttore generale della Direzione Nazionale Cyber del regime sionista con il primo ministro albanese, il cui paese ospita il gruppo terroristico anti-iraniano Mujahedin Khalq, MKO. Nel corso dell'incontro Gabi Portnoy e Eddie Rama hanno discusso dell'approccio del regime sionista in merito alla sicurezza informatica e delle sue misure di difesa attiva per combattere i presunti attacchi informatici. L'Albania, membro dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, cioè NATO, ha interrotto le sue relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica, accusando ingiustamente Teheran di aver condotto attacchi informatici contro propri siti internet nel luglio scorso. Dal 2016, su pressione americana, il governo albanese ospita il quartier generale del gruppo terroristico Mujahedin Khalq, responsabile dell'omicidio di 12.000 cittadini iraniani. La stabilità economica e la fiducia saranno al centro dell'agenda del governo. Questo vuol dire che ci saranno decisioni difficili, ha detto dal pulpito di Downing Street il nuovo premier conservatore inglese Rishi Sunak. Sunak, milionario, è il primo non bianco ad arrivare alla guida del governo in tutta la storia inglese, e questo aggiunge alla vicenda un'appendice che verrà considerata storica, con un primo segnale incoraggiante da parte dei mercati. Il nuovo premier conservatore si impegna a far passare l'idea di uno sforzo per la governabilità. Lui, terzo capo di governo in 3 mesi, ha il compito difficile di gestire le conseguenze pesanti della Brexit, a cominciare dalla crisi economica e dall'inflazione. E continuano le gaffe di Joe Biden. Il presidente americano ha pronunciato male il nome del neoeletto premier inglese Rishi Sunak durante l'evento alla Casa Bianca per celebrare il Diwali, festività dell'India, paese di cui è originario Sunak. Si arrivano notizie oggi dal Regno Unito, dove Rishi Sunak è diventato primo ministro. Queste le parole pronunciate da Joe Biden, in cui il presidente ha voluto congratularsi con il neoeletto premier inglese Rishi Sunak. Nel farlo, però, il presidente americano è caduto nell'ennesima gaffe, storbiando il cognome del leader dei conservatori inglesi. Biden non è nuovo a situazioni di questo tipo. A settembre il presidente americano aveva cercato tra i partecipanti di una conferenza stampa una parlamentare di nome Jackie, scomparsa però da qualche mese. Durante l'estate Biden aveva fatto una delle sue gaffe più evidenti. Durante un discorso in pubblico il presidente aveva letto dal gobbo anche le indicazioni del suo ufficio stampa, scandendo davanti alla platea, fine citazione, ripeti frase. E l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni OIM ha annunciato l'aumento del numero di decessi registrati lungo le rotte del Mediterraneo, lungo i confini terrestri e all'interno dell'Europa. Il progetto Missing Migrants dell'OIM riporta che almeno 5.684 persone sono morte lungo le rotte migratorie verso e all'interno dell'Europa dall'inizio del 2021, con un numero crescente dei decessi registrati lungo le rotte del Mediterraneo, lungo i confini terrestri e all'interno dell'Europa. Dal 2014 abbiamo registrato più di 29.000 decessi lungo le rotte migratorie che portano verso l'Europa, ha dichiarato Julia Black, autrice di un nuovo rapporto dell'OIM sui dati del progetto Missing Migrants in Europa per il 2021. Questi continui decessi ci ricordano ancora una volta la necessità di istituire percorsi legali e sicuri per la migrazione. Sono almeno 2.836 morti e dispersi registrati nel Mediterraneo centrale dal 2021. E poi ci saranno conseguenze per la Russia in caso usasse una bomba sporca o l'arma nucleare. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price durante un briefing con la stampa. Siamo profondamente preoccupati per aver sentito le disinformazioni diffuse dal Cremlino quando si tratta di queste affermazioni. Conosciamo bene il passato del Cremlino, ha affermato Price. Price, ricordando che il ministro della difesa ucraina Dmitry Kuleba ha avuto un incontro con Rafael Grossi, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica IEA, per chiedere l'invio dei prossimi giorni i suoi ispettori in due centrali ucraine per dividere e anche individuare eventuali attività e materiali nucleari. Abbiamo detto molto chiaramente ai russi che ci saranno conseguenze se usano armi nucleari o bombe sporche, ha precisato Price. A una domanda su che tipo di conseguenze ci saranno, Price ha evitato di dare dettagli. Abbiamo trasmesso i nostri avvertimenti in modo molto chiaro, però non preferiamo di condividere i dettagli dei nostri prossimi passi, ha detto Price. Il presidente ucraino chiede all'Italia difesa antiaerea, all'Italia l'Ucraina chiede armi per la difesa antiaerea, dice, intervistato dal Corriere della Sera, il presidente Zelensky riferisce alla sua conversazione telefonica con Giorgia Meloni. Si è fatta progressi e si è detta favorevole alla comune alleanza dell'UE ed ha assicurato pieno sostegno contro l'aggressione russa. La invitata a Kiev e lei ha replicato che verrà. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Sanzioni alla Russia. La Russia ha incassato 158 miliardi di euro di entrate dalle esportazioni di combustibili fossili nei sei mesi dall'inizio dell'operazione speciale militare in Ucraina, accogliendo dei prezzi elevati. Di recente l'Unione Europea, dopo gli Stati Uniti, ha adottato un nuovo pacchetto economico, sanzioni contro la Russia. Questa è stata la risposta collettiva dell'Occidente all'adesione alla Federazione Russa di altre quattro regioni dell'Ucraina, scrive l'edizione australiana di The Conversation. Allo stesso tempo la pubblicazione ha richiamato l'attenzione sul fatto che le restrizioni antirusse danno il risultato opposto e non quello calcolato. L'obiettivo delle sanzioni contro la Russia è minare la capacità della Russia di fare una guerra e limitare l'accesso del presidente Vladimir Putin ai materiali e ai finanziamenti necessari per continuarla. Tuttavia, poiché ci sono ancora paesi disposti ad acquistare prodotti petroliferi russi, le sanzioni aumentano, le entrate della Russia non le diminuiscono. Si dice della pubblicazione: peggio ancora, le restrizioni antirusse stanno facendo salire il prezzo del petrolio e del gas naturale ovunque, provocando un'impennata dell'inflazione in tutto il pianeta. Inoltre, ironia della sorte, riducono l'accesso dei paesi del mondo ai metalli e ai minerali necessari per l'attuazione della transizione energetica. Molti esperti temono che monetario politica attuale per frenare gli effetti inflazionistici potrebbero portare a un calo degli investimenti in energia verde. Attualmente molti paesi stanno rivedendo le loro politiche di sicurezza energetica a breve e lungo termine, mettendole al di sopra della transizione energetica. Royal, ricercatore presso la Columbia University, ha definito la serie di sanzioni una scommessa sconsiderata.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate!
Amici da Teheran e capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiremo il nostro discorso sull'Aql o l'intelletto nell'Islam. Una persona può andare dal riflesso alla fonte ogni qualvolta l'Aql non sia offuscato dalle passioni, sempre che si tratti dell'intelletto sano, equilibrato e armonioso, che nella terminologia islamica è chiamato Aql al-Salem. Ma se l'Aql è oscurato dalle passioni, dalla nafs, allora può tramutarsi nel velo che nasconde l'uomo al divino o lo svia. Se non fosse così, non vi sarebbe alcuna necessità della rivelazione. La rivelazione è la manifestazione macrocosmica dell'intelletto universale, la Kalimatullah, che fornisce un quadro per la manifestazione microcosmica dell'intelletto nell'uomo. È una legge divina che protegge l'uomo dalle sue stesse passioni e rende possibile all'intelletto di rimanere sano o salime. La ragione, questo riflesso dell'intelletto a livello delle psiche, può essere pertanto uno strumento per raggiungere le verità divine presenti nella rivelazione, verità che sono super razionali ma non irrazionali, e a volte un velo che nasconde all'uomo queste stesse verità. Nell'ultimo caso diventa il mezzo con cui l'uomo si ribella contro Dio e la sua religione rivelata. I sapienti musulmani di tutti i tempi hanno riconosciuto questo doppio filo nella spada della ragione. Alcuni, come Ghazali, Jalaluddin Rumi e Fakhruddin Razi, hanno evidenziato l'aspetto negativo della ragione puramente umana come velo e limitazione e la sua incapacità a raggiungere le verità divine. Rumi era di fatto molto cosciente della differenza tra ragione, aql al-juz'i, e l'intelletto, aql al-kulli, quando disse: «È la ragione che ha distrutto la reputazione dell'intelletto».
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Altri, come Avicenna, Ibn Sina, Ibn Arabi e Sadruddin Shirazi Mulla Sadra, hanno cercato di raggiungere l'intelletto mediante la stessa ragione, facendo uso della logica e delle facoltà razionali dell'uomo per condurlo ben oltre questi piani e facoltà. Sarebbe pura pazzia ignorare questi due aspetti della ragione equilibrato dell'Islam al razionalismo, invece di beneficiare dell'immenso tesoro della saggezza islamica, nel quale questo problema viene elaborato, specialmente nei tratti gnostici, che fondamenti logici esistono per sperare che in qualche maniera i risultati del razionalismo nell'Islam siano differenti da quanto accaduto nell'Europa cristiana? Se l'Islam vuole evitare la dicotomia fatale tra fede e ragione e arrestare la tendenza già esistente in alcuni esponenti intellettuali della generazione più giovane ad allontanarsi dall'Islam, con il risultato del loro primo contatto con la scienza e le filosofie occidentali, bisogna preservare e far conoscere a tutti coloro che sono interessati la gerarchia della conoscenza, che è stata sempre un aspetto essenziale della visione del mondo islamico. Non si può armonizzare il Corano e la scienza con le semplici equilibrazioni di questo e quel versetto del Corano, con una scoperta scientifica particolare che inoltre presto passerà di moda. Il Corano non fornisce una scienza dettagliata delle cose, ma i principi di ogni coscienza. Ciò che si può fare è preservare e rivivificare una visione del mondo totale, una metafisica che abbia le radici nel Corano e che derivi dalla luce dell'intelletto, luce così intimamente legata al Corano, tanto in ciò che concerne la sua fonte quanto il suo contenuto.
Alla luce di questa sapienza si può allora rischiare una filosofia della natura e al contempo dell'uomo, capace di rendere piena giustizia alle necessità della ragione senza cadere nella trappola di un razionalismo agnostico e prometeico. Il mondo interno, tanto quello islamico quanto quello non islamico, necessita di questa sapienza e della filosofia dell'uomo basata su di essa. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.